Caffè Cornetto con Peppe e Chicco, a cura della redazione di Radiograd.
Buongiorno a tutti gli ascoltatori e tutte le ascoltatrici, questo è Caffè Cornetto, rubrica che vi tiene sempre compagnia tutte le settimane, a partire dalle 11.30 di sabato su Radio Grad e su tutte le altre radio del circuito Gemini Network e su Radio 100 Passi in Sicilia, e mandiamo un particolare abbraccio ai nostri ascoltatori e alle nostre ascoltatrici che ci sentono sempre numerose e numerosi da quella splendida terra. Oggi abbiamo cercato di impostare la trasmissione individuando un tema molto trasversale, perché va ad abbracciare effettivamente tante specificità che riguardano la nostra vita. Ne parlavamo con i nostri interlocutori prima di entrare in trasmissione, ed è innanzitutto quello, diciamo, lo dico in maniera imprecisa, poi tenderò a specificarlo anche con l'ausilio dei nostri compagni e amici che sono con noi, quello di internet e il legame che esso ha con il settore militare. Ma siccome noi siamo persone che cercano di essere serie, quindi di approfondire un po' di più i discorsi, ci rendiamo conto che l'elemento della proprietà è fondamentale. E allora la generalizzazione del termine internet viene specificato giustamente con i grandi proprietari della rete di tutti i servizi, che vengono definiti giustamente big tech. Avete capito più o meno che stiamo cercando di fare un discorso che riguarda temi economici sicuramente, temi strutturali di questo sistema produttivo, anche declinati nella fase in cui noi viviamo. Abbiamo preso spunto da un articolo che è stato pubblicato, diciamo un'intervista più che altro, che è stata pubblicata dal Fatto Quotidiano, ripresa dal Manifesto e anche da Contropiano, e mi hanno detto anche da Internazionale. Questo purtroppo ancora non ho avuto modo di leggerlo, ed è questa intervista si basava su un articolo scritto da Claudio Cozza dell'Università Partenope di Napoli, da Andrea Coveri dell'Università di Urbino e da Dario Guarascio dell'Università La Sapienza di Roma, e che riguarda proprio il rapporto tra le big tech e il settore militare. E siamo stati fortunati perché sono stati molto disponibili a venire due dei tre qui da noi, e per questo noi li ringraziamo e auguriamo a loro una buona giornata. Innanzitutto ciao Andrea, ciao Claudio, buongiorno a tutti e a due.
Grazie mille, buongiorno a tutti e tutte.
Buongiorno a tutti.
Allora, io partirei con fare una domanda soprattutto ad Andrea. Abbiamo cercato prima di iniziare la trasmissione di rendere le cose più diciamo divulgative possibili, perché il tema è complesso e perché si rischia di dire troppo o troppo poco, e invece noi cercheremo proprio di fare questo lavoro, cioè di fornire un servizio, ovviamente rimandando poi alla pubblicazione dell'articolo quando sarà disponibile nella sua forma estesa, ma intanto ci facciamo una discussione. Perché la prima domanda che penso venga in mente a tutti coloro che stanno ascoltando questa trasmissione è: ma che relazione esiste tra queste big tech, cioè tra Amazon, Apple, Microsoft, eccetera, e il settore militare? Come si vanno a intersecare questi due diciamo settori apparentemente distinti? Poi non lo sappiamo che non è così, ma voi avete fatto uno studio specifico, quindi chiedo ad Andrea di raccontarci brevemente com'è che funzionano, come fanno a esserci appunto questi punti di intersezione.
Grazie mille Chicco dell'introduzione, grazie della domanda. Dunque, si potrebbe fornire una risposta articolata sia sul piano, diciamo, dei canali che legano, diciamo, questo da un lato le grandi piattaforme digitali, cioè come dire i grandi monopoli digitali, le grandi imprese transnazionali di oggi, con gli interessi degli stati, i conflitti che avvengono tra stati e nazione, potremmo dire i conflitti di stampo intercapitalistico. Ora, da un punto di vista, diciamo, radicale, se uno volesse adottare un punto di vista marxiano relativo alle relazioni internazionali, il legame tra imprese, grandi imprese transnazionali, il legame tra grandi monopoli e i loro interessi economici, espansionistici, relativi all'accumulazione del capitale da un lato e dall'altro lato gli interessi degli stati concepiti, diciamo, per usare un'espressione ben nota, insomma, utilizzata da Marx come comitati d'affari della borghesia, beh, diciamo, è un legame che di certo non è nuovo, che di certo non ci siamo inventati noi, o su cui perlomeno vi è già un'ampia letteratura, vi sono svariati autori a cui magari più tardi farà riferimento Claudio, su cui in qualche modo però, ecco, mi è indispensabile fare un breve riferimento al riguardo, perché non è il caso, insomma, di far apparire tutto ciò come qualcosa di estremamente nuovo o inedito nel legame tra grandi imprese transnazionali in generale e stati-nazione, diciamo, stati capitalistici dall'altro lato. Tuttavia, qualche elemento di novità, a nostro avviso, effettivamente persiste, o perlomeno è emerso. Qualche elemento peculiare relativo al legame tra queste grandi piattaforme digitali di oggi, che adesso tu menzionavi giustamente, per quanto riguarda gli Stati Uniti, appunto, Amazon, Microsoft, Facebook, Apple, eccetera, ma non solo, ovviamente, perché ci sono anche le loro controparti, diciamo, cinesi, diciamo. La Cina è un attore fondamentale in quest'ambito, è un attore che ha, come dire, percorso un processo di catching up, diciamo, di risalita sul piano economico e tecnologico, al punto tale da poter sfidare l'egemonia economica, diciamo, statunitense a livello globale. E quindi vi sono chiaramente Tencent, vi sono Baidu, vi sono JD, vi sono una serie di altre grandi, importanti piattaforme dall'altro lato del Pacifico, che pure mostrano egualmente alcune peculiarità, o perlomeno è possibile anche in quel caso rintracciare dei legami tra queste e, in questo caso, il governo cinese. Noi ci siamo concentrati sul caso statunitense, per cui io dirò un paio di cose, mi piacerebbe dire un paio di cose prevalentemente inerenti al caso statunitense, anche perché sul caso cinese è un po' più difficile effettivamente riuscire a reperire informazioni e dati e altre forme di diciamo di conoscenza.
Se non altro per una questione linguistica, che, insomma,
non se è non altro per una questione linguistica, anche sicuramente noi abbiamo una barriera da quel punto di vista lì. L'accesso alle informazioni per quanto riguarda gli Stati Uniti in generale e la loro economia, di cui ovviamente le big tech, insomma, le cosiddette big tech rappresentano un pezzo importante, insomma, sono informazioni che sono più accessibili. Dicevo, il punto per venire, mi perdonerete questa premessa, però per venire alla tua domanda, ecco, io l'affronterei nel modo seguente. Sebbene per chi adotta un punto di vista che è stato tipico degli studi sull'imperialismo e che è stato tipico di diciamo gli studi sul capitale monopolistico, i legami tra grandi imprese capitalistiche e stati-nazione non siano una novità, ecco, vi sono tuttavia, a nostro avviso perlomeno, delle peculiarità nel legame specifico inerente le big tech con gli apparati militari. I canali che noi individuiamo e che rendono appunto peculiare questo legame sono svariati. Se io dovessi riassumerlo in poche frasi, e poi chiaramente lo si può andare a spaccare e a spezzettare più nei dettagli il discorso, insomma, il ragionamento, il tipo di riflessione che abbiamo proposto, è che oggigiorno questi attori, diciamo appunto chiamiamole big tech per capirci, insomma, che è il termine, diciamo, giornalistico che effettivamente è in grado di riassumere in maniera magari grossolana, però ci si capisce. Queste imprese hanno indubbiamente degli interessi di stampo, diciamo, espansionistico, di aumentare le proprie quote di mercato. Sono imprese che sono intrinsecamente transnazionali. Dall'altro lato, noi sappiamo che la competizione capitalistica a livello internazionale è in grado di sfociare, ed è già sfociata in passato, in conflitti di stampo intercapitalistico. E nell'ambito dei conflitti di stampo intercapitalistico, che prima si presentano in forma ovviamente economica, ma che possono avere ricadute belliche, come hanno avuto in passato, penso in particolare alla prima guerra, al primo grande conflitto mondiale, ebbene, in questi casi gli interessi dei grandi attori tendono effettivamente a sovrapporsi. Quello che cambia, a nostro avviso, e con questo cerco di dirlo in una frase, è che mentre in passato questo genere di legame non era necessariamente legato al militare, nel senso che il settore privato, le grandi imprese transnazionali avevano interessi espansionistici, ma non tutte e non egualmente esse stesse fornivano quei prodotti, quei servizi, quelle tecnologie, avevano acquisito quelle conoscenze che erano immediatamente necessarie al conflitto bellico. Oggigiorno le cose sono un po' cambiate con l'ascesa delle big tech. Perché le big tech oggi, essendo, diciamo, gli attori che stanno al centro del, diciamo, più recente paradigma tecnologico, quello delle tecnologie digitali e dell'automazione, ed essendo queste tecnologie indispensabili, cruciali, anche a scopi direttamente bellici, questo pone queste imprese in una posizione un po' peculiare rispetto a come poteva essere la posizione della Ford negli Stati Uniti. Certo, la Ford produceva auto, produce macchine, sicuramente le tecnologie incorporate nei mezzi di automotive in qualche modo sono connesse se stesse, possono essere se stesse alcune di quelle tecnologie legate anche a tecnologie militari, ma in maniera sicuramente più indiretta. Invece nel caso delle big tech, quello che accade è che le guerre di oggi sono in gran parte guerre tecnologiche, nel momento in cui le tecnologie che si dispongono sono cruciali ai fini della vittoria, diciamo, o di come dell'evoluzione dei conflitti stessi. Perché tutto ciò? Sostanzialmente la risposta sta nel fatto che queste imprese hanno acquisito una serie di conoscenze su cui potremmo andare a scavare, insomma, sul perché e il per come, ma fatto sta che hanno acquisito una serie di conoscenze e di tecnologie e sono anche tra gli attori quasi esclusivi in grado di svilupparne ulteriormente, di tecnologie che sono cosiddette, come dire, dual use, ossia tecnologie duali che hanno applicazioni sia in ambito civile sia in ambito militare.
Da questo punto di vista, Andrea, scusa se ti interrompo, io leggendo questi due spunti che sono stati dati in particolare dal Manifesto e dal Fatto Quotidiano, nonché da Contropiano, leggevo con grande stupore, perché io sono ignorante, almeno quanto la maggior parte di coloro che non si occupano direttamente di questo, del ruolo che ha il cloud. Perché una volta io in realtà l'avevo visto anche leggendomi un rapporto sui profitti di Amazon, e emergeva che Amazon la gran parte dei profitti li faceva non già sulla compravendita delle merci a cui noi siamo molto abituati, bensì proprio con la gestione del cloud. Ci sai spiegare perché questo cloud funziona in maniera così profittevole e così cruciale anche in questo ambito?
Sì, esatto, il mercato del cloud è emblematico da questo punto di vista. Come ricordavi tu adesso, per esempio nel caso di Amazon, La stragrande maggioranza dei profitti di Amazon derivano da Amazon Web Services, che è la divisione di Amazon che si occupa di fornire servizi cloud. Non vengono invece, dalla compravendita di prodotti sull'Amazon Marketplace. Nel caso di Amazon in particolare è interessante perché Amazon è la prima impresa al mondo in termini di servizi cloud, seguita a ruota da Microsoft, Azure e altri grandi fornitori. I servizi cloud, oltre a essere fondamentali appunto dal punto di vista economico per queste grandi imprese, un po' io credo perché sono effettivamente emblematiche del salto di paradigma tecnologico, per capirsi, il cloud è quella cosa che ci ha fatto completamente dimenticare non solo i CD, i DVD, le chiavette USB, eccetera, eccetera. Il cloud è quella struttura che permette di stoccare enormi quantità di dati, di poterla utilizzare in maniera, diciamo, frammentata e flessibile, di poter ricombinare i dati, di poter appunto accumulare dati di ogni tipo, tra cui dati estremamente sensibili e che sono fondamentali dal punto di vista del processo economico, perché sono i dati che permettono il continuo monitoraggio, soprattutto nel momento in cui la produzione dovesse essere la produzione, diciamo, delle imprese, tutte le imprese, è frammentata a livello tanto domestico quanto soprattutto a livello internazionale. Il cloud ha, come dire, un grande potenziale nel senso di fornire flessibilità agli attori economici. Ora, il fatto è che i servizi di cloud sono un mercato che appunto è pressoché dominato dalle big tech di cui stiamo parlando, insomma, al punto tale che le stesse agenzie di sicurezza, di intelligence, del Dipartimento della Difesa degli Stati Uniti si affidano pressoché interamente a queste imprese per i servizi di cloud, ossia per i servizi di stoccaggio di informazioni, diciamo, di natura pubblica, di natura sistemica, di natura strategica per lo Stato. E noi abbiamo cercato di indagare effettivamente quanto fosse rilevante la fornitura da parte delle big tech ai dipartimenti di sicurezza e di intelligence e della difesa degli Stati Uniti, e effettivamente ciò che abbiamo trovato è che quest'ultimi si affidano, dicevo, pressoché esclusivamente a imprese come Amazon, come a Google, come Microsoft in particolare, e nella gran parte dei casi la natura del servizio che queste forniscono al Dipartimento della Difesa, ma anche ai servizi di intelligence, alla CIA, insomma, sono di la natura del servizio è il servizio cloud. In questi, diciamo, contenitori virtuali, diciamo, di informazioni vengono stoccate informazioni estremamente sensibili vuol dire che vi sono stoccate informazioni di stampo militare, di stampo strategico, di stampo top secret. Le big tech forniscono, oltre al cloud in quanto tale, forniscono tutta l'infrastruttura tecnologica necessaria al cloud, e con tutta l'infrastruttura tecnologica necessaria al cloud intendo anche tutte le infrastrutture di stampo tecnologico necessarie nei contesti di guerra, forniscono le apparecchiature, in altri termini, per poter utilizzare i servizi del cloud sul campo, come dire, con in contesti, diciamo, di guerra guerreggiata.
Beh, Andrea, Amazon, mi ricordo
dico
che
solo questo,
sì, prego,
guarda,
scusa.
Perdonami tu, ti dico solo questo: Amazon partecipa a esercitazioni militari di corpi della difesa statunitensi. Perché chiaramente le esercitazioni militari oggi sono esercitazioni militari in cui, diciamo, i soldati hanno necessità anche di sapere utilizzare questo tipo di tecnologie fatte apposta per essere utilizzate in contesti estremi di guerra in cui non vi è connessione, eccetera eccetera. fanno uso pressoché esclusivo di tecnologie fornite da queste imprese. Ragione per cui Amazon, per esempio, ma non solo, partecipa direttamente a esercitazioni dell'Air Force e fornisce una serie di tecnologie, non solo cloud, ma ora mi sono concentrato sul cloud, che sono indispensabili in contesti bellici.
Beh, l'abbiamo visto, dicevo prima, anche in Ucraina, se non ricordo male, con Starlink, no? I satelliti, esatto. Che, e quest'estate qualcuno è capitato di vedere in aria, a me personalmente, entrando sul balcone, ho visto queste lucette che partivano in
sì,
aria.
Sì, anche a me, io mi sono anche spaventato un attimo, non ero a conoscenza della cosa, non ho visto questa cosa nel cielo, esatto. Non me l'aspettavo, esatto. In Ucraina, tra l'altro, in quel caso si trattava appunto dei satelliti di SpaceX, insomma l'azienda di la multinazionale di Elon Musk, che come sappiamo poi ha acquisito anche Twitter trasformandola in X, e la cosa interessante è che, come dire, anche uno potremmo parlarne, magari ne parliamo dopo, anche sì, del modo in cui queste piattaforme svolgono un ruolo e soprattutto a quale ruolo coloro che le controllano possono acquisire.
Esatto, esatto.
La cosa interessante in Ucraina, dato che prima veniva menzionato il cloud e adesso menzionavi giustamente l'Ucraina, allora da quel punto di vista lì è un esempio perfetto, perché Amazon stessa, per esempio, ha dichiarato che fin dal giorno, diciamo, dell'invasione russa dell'Ucraina, Amazon era con i suoi operatori, con le sue filiali, era sul campo, erano lì pronti a fornire servizi di cloud al governo ucraino e alle amministrazioni pubbliche principali per poter trasferire in maniera diciamo sicura i dati dell'apparato statale ucraino su delle infrastrutture di natura ovviamente privata, che sono di Amazon stessa, per preservarle. La stessa cosa vale in realtà anche per il settore privato. Una delle più grandi banche ucraine si è affidata ad Amazon fin dall'inizio del conflitto per trasferire i dati dei propri correntisti e investitori sui servizi cloud di Amazon.
La cosa non ci stupisce, insomma, mi pare che segua un po' quello che tu stavi dicendo, in terreno di guerra diretta e di contrasto e conflitto interimperialistico.
Esattamente.
Allora, Andrea, io direi, se siete d'accordo, siamo andati anche un po' lunghi su questa prima parte, ma come avevo premesso, i temi sono molto complessi e giustamente necessitano di un approfondimento adeguato. Quello che ne è emerso, se posso fare un piccolo riassunto, è che esistono questi enormi big tech, non a caso chiamati, too big to fail, una volta li chiamavano, e sembrerebbe quasi che il capitalismo sta generando appunto questi mostri enormi versus dei piccoli imprenditori che invece, secondo qualcuno, sarebbero la via più decente che il capitalismo potrebbe prendere. Ecco, noi non crediamo che ci siano dei buoni e dei cattivi. Io direi adesso di lasciare la musica a qualche minuto ai nostri ascoltatori per un po' depositare tutte le informazioni che abbiamo cercato di raccontare insieme ad Andrea, e poi ripartirei proprio da Claudio e gli faccio la domanda già subito. Quindi esistono dei buoni e dei cattivi, cioè i big tech sono dei cattivoni, sono la negatività, mentre da qualche altra parte c'è la positività, è un processo ineluttabile, oppure questo è tutto un sistema che procede in una maniera, non direi deterministica, ma insomma abbastanza individuabile come tendenza. Parola alla musica e rientriamo subito in trasmissione con Caffè Cornetto.
makes you so great. Do not forget this, the power of the king, you son of the king. Your eyes can see the invisible warriors, the withdraw on King's men. You won't defeat them, they are in your heart, the withdraw on King's men, you son of the king.
Rientriamo in trasmissione, Caffè Cornetto, e cito immediatamente Peppe che saluto, che poco fa, quando voi non ci ascoltavate, perché noi stiamo registrando, ha detto: ecco, da ora in poi non comprerò più niente su Amazon. Poi ovviamente ha anche aggiunto che scherzasse. Però la questione si pone anche su questi piani che per noi appaiono come banali, ma in realtà non lo sono. Claudio, in altri termini, esiste un capitalismo buono e un capitalismo cattivo? I big tech sono i cattivi, esistono dei buoni a cui ci si può rivolgere per salvare il pianeta da questa tendenza che ha mai preso? Ovviamente è una domanda banale, chiedo a te di intervenire e di sostanziare un po' questo tipo di ragionamento.
Allora, grazie della domanda, è molto complessa. Diciamo che la risposta è sempre dipende dal punto di vista che stiamo adottando. Per esempio, se pensiamo a Big Tech sono cattivi, potremmo fare riferimento all'importante libro sul capitalismo della sorveglianza della Zuboff, e quell'aspetto arriva molto diretto sulla popolazione mondiale, cioè come individui che utilizziamo degli strumenti tecnologici ci possiamo sentire da un lato potenziati da queste tecnologie e dall'altro però esposti a un controllo, e appunto è stato dimostrato come ciò avvenga. Quindi sono degli strumenti molto più pervasivi di quella che era la pubblicità di un secolo fa, insomma già da un secolo abbondante che si parlano di come le grandi imprese, i grandi capitali riescono a indirizzare la conoscenza e anche la coscienza ai noi, e quindi da questo punto di vista potremmo dire big tech cattivi. Questo è però uno degli aspetti che cerchiamo di mettere in evidenza nei nostri lavori, non soltanto in quello attuale ma anche nell'articolo scientifico prima. Sono molti punti di vista, ossia sono molte le relazionalità che dobbiamo prendere in considerazione. Quindi venditore di servizi tecnologici o di prodotti tecnologici, consumatori, paradossalmente è l'aspetto che ci interessa di meno, perché è tutto interno a una visione dell'economia, venditori e compratori consumatori, che a noi non piace molto. Abbiamo una visione economica completamente diversa. Invece nella tua domanda diciamo c'è l'altro aspetto fondamentale, la relazionalità che c'è fra le grandissime imprese, i grandissimi capitali e i capitali più piccoli. Quindi se pensiamo che ci sia veramente una concorrenza fra il grande e il piccolo, probabilmente non abbiamo capito come funziona l'economia e noi cerchiamo di mettere in sequenza il passaggio dal capitalismo concorrenziale a quello monopolistico, quindi fine 800, cioè questo primo passaggio con la grande crisi degli anni 70 dell'800, a poi tutte le evoluzioni che l'economia capitalistica fa nel corso del 900, prima e dopo le guerre imperialistiche mondiali, e ancora di più con questo ulteriore passaggio. Lo vediamo particolarmente nel rapporto fra grande e piccolo capitale, perché se prima era una concorrenza, diciamo così, tra tante virgolette, di mercato, poi diventa una concorrenza in cui i piccoli sono prevalentemente subfornitori o lavorano per il grande capitale, questo avviene già, diciamo, nella seconda parte del Novecento, ma adesso ancora di più i piccoli sono completamente sottomessi dal monopolio tecnologico, quello di cui parlava Andrea prima, insomma, di cui si legge spesso, da parte dei grandi. Cioè, una piccola impresa che o voglia vendere sull'Amazon Marketplace o voglia usufruire dei prodotti cloud di Amazon o di altri, insomma, tanto per rimanere nell'esempio, ovviamente è sottoposto a un controllo di fatto. Cioè, l'indipendenza giuridica formale del piccolo capitale c'è, ma in realtà si sta sempre dentro allo stesso rapporto di capitale. Quindi, secondo noi, è fuorviante mettere, diciamo, in contrapposizione e ancora meno, diciamo, sensato dire il piccolo è meglio del grande perché può essere alternativo, perché è tutto lo stesso sistema.
Fammi capire, Claudio, quindi quello che ha detto Peppe è una fesseria, che poi ha detto pure lui stesso che scherzava. Quindi comprare da Amazon o comprare da altri posti, sempre in sostanza non si va a violare quello che è il cardine poi del sistema di capitale, mi pare di leggere.
Assolutamente, ma questa parte qui è vera anche da prima, diciamo dalla fine del Novecento, per metterla chiara. Io vorrei fare una breve citazione di un vecchio libro, La catena e gli anelli, di Maurizio Donato e Gianfranco Pala, in cui si parla proprio di questo. Lì c'è la produzione ancora materiale, non è quella tecnologica che aggiungeremo noi adesso, però loro dicono: ricostruire i mille fili che legano tra loro il lavoro a domicilio, le piccole botteghe artigianali, le piccole imprese subappaltatrici con le grandi compagnie multinazionali è impossibile e inutile se si procede per via, diciamo, meramente territoriale, rinunciando, e questo è il punto, a considerare il vero e unico elemento unificante dei diversi processi produttivi che dalla materia prima giungono al prodotto come merce finale e che consiste nella crescente centralizzazione dei capitali. Cioè, noi quando facciamo riferimento al capitalismo monopolistico stiamo dicendo il processo capitalistico del capitale mondiale è ormai tutto uno, è gestito da pochi grandissimi grandi attori, in particolare adesso parliamo di big tech, ma potremmo parlare di big pharma, big oil, big automotive, big agri, pensiamo adesso anche negli ultime settimane, trattori, agricoltori, cioè la gestione del processo produttivo è fatto dal grande, ma ancora di più dalla testa dei grandi, cioè le holding finanziarie che controllano tutto il capitalismo mondiale. Quindi per noi non c'è una contrapposizione fra piccolo e grande. Quello che vogliamo aggiungere però con questo nostro articolo è dire: attenzione che anche il ruolo Stato grande capitale cambia in quest'ultima fase. E perché cambia? Perché, come raccontava anche prima Andrea, non c'è soltanto un fatto di aumento quantitativo per esempio dei contratti che il Dipartimento della Difesa americano oppure altre agenzie federali statunitensi danno come contratti alle big tech, ma danno contratti sempre in... perché quantitativamente, almeno per quello che riusciamo a tracciare con i dati, non è neanche tantissimo se pensiamo all'intero fatturato di queste imprese, ma sono sempre settori strategici, quindi parliamo sì del cloud, ma parliamo dei droni, parliamo dei visori dei militari che vanno in guerra, insomma tutta una serie, oppure pensiamo alla proprietà dei cavi sottomarini di internet, e quindi questo vale per il militare e per il civile, che sono sempre più di proprietà di imprese private, mentre potrebbero essere considerate come, diciamo, un bene pubblico per quello che vuole significare. Quindi cambia il rapporto grande capitale-Stato, o forse si smaschera per quello che è sempre stato. Cioè noi diciamo c'è una dipendenza reciproca fra Stato e grande capitale, e facciamo l'esempio, queste big tech si sono potute sviluppare perché gli investimenti delle infrastrutture di internet e dell'informatica, perlomeno dal secondo dopoguerra in poi, sono diventate pubbliche, investimenti pubblici ovviamente, sono diventati sempre maggiori, hanno consentito lo sviluppo di questi capitali privati, e adesso lo sviluppo dei capitali privati va a favore dello Stato. Però forse dobbiamo capire che questa stessa dicotomia Stato-mercato, Stato-grande impresa è falsa. Tutto è capitale, e quindi lo sviluppo che ha avuto un ruolo più centrale del pubblico negli anni, non so, 50 del Novecento, adesso emerge come direttamente deciso dalle grandi imprese tecnologiche. Poi non so se lo vorrà approfondire anche Andrea, però qui parliamo delle stesse persone che siedono prima nel consiglio di amministrazione delle big tech e poi vanno a fare parte di un'agenzia federale, degli alti livelli militari o dei servizi segreti statunitensi, o ex membri del Parlamento, del governo statunitense, che diventano che entrano nei consigli di amministrazione di queste grandi imprese. Quindi dov'è la differenza fra questi grandissimi capitali e lo Stato? Dov'è la differenza fra una piccola impresa dipendente, oserei dire quasi dipendente come un semplice lavoratore, e la grande impresa? Lì sì che si vede la differenza. Ecco, Stato e Big Tech stanno da un lato, piccole, piccolissime imprese e semplici lavoratori forse stanno dall'altro, se proprio vogliamo fare questa distinzione. Non so se ho risposto alla
Beh prima. No, certo, avrei mille domande da farvi, devo dire la sincera verità, perché mi avete stimolato talmente tante idee. Allora ne faccio una adesso, Andrea. Giustamente, secondo me, la stessa visione che ho anche io, la dicotomia Stato-mercato è un residuo di una teoria keynesiana che va smascherandosi sempre di più. Per quanto permanga nei nostri ambienti un'affezione al settore pubblico, attenzione, tutti ne abbiamo bisogno, della sanità pubblica, della scuola pubblica, ma non c'entra nulla col discorso che facciamo noi. Noi facciamo il discorso del rapporto funzionale capitale-Stato, appunto come dicevi tu, lo Stato come elemento che è necessario allo sviluppo del sistema di capitale. Però questa dicotomia Stato-mercato, che poi è falsa, abbiamo detto, assume delle forme molto diverse, apparentemente diverse, ecco, facciamo così, in quel posto che tu dicevi prima, Andrea, all'inizio trasmissione, la Cina, e qui è difficile riuscire a capire tante dinamiche. Ho fatto la battuta che c'è una barriera linguistica, che in parte è cosa vera, è innegabile, però è vero pure che forse culturalmente noi abbiamo molte difficoltà nel cogliere alcuni aspetti anche relativi all'economia. Secondo te, mi faccio una domanda in cui devi rispondere veramente in poco tempo, quindi darci semplicemente un indizio su quello che può essere una strada da percorrere. Questo rapporto Stato-mercato, perché noi sappiamo che tante big tech sono proprio statali in Cina, ha lo stesso tipo di relazione oppure no? E poi, prima che mi rispondi, visto che poi andremo anche in un intervallo musicale, faccio una domanda a tutti e due, mi rispondete dopo l'intervallo musicale però. Mi viene da pensare che questa prevalenza del grande capitale proprio sulla struttura statale dal punto di vista numerico, perché diventano enormemente più grandi della maggior parte degli stati mondiali, sembra quasi far intuire che le guerre che si stanno combattendo, anche quelle Russia-Ucraina, siano svincolate molto più di quanto potesse essere prima da un riferimento non solo statuale, ma anche in termini di area, quanto più potrebbero essere invece proprio delle guerre tra capitali, perché se è vero che questi big tech sono diventati così enormi, è più facile pensare che sia un Amazon che va contro una cordata di capitali cinesi più che la NATO che si contrapponga alla Russia. Ovviamente questa è una domanda provocatoria, mi rispondete dopo l'intervallo. Chiedo a Andrea solo di intervenire in maniera molto rapida sul ruolo che questo rapporto può avere in Cina, da quello che ne sai.
Questa è una domanda, grazie. Questa è una domanda difficile. In maniera concisa vi posso dire ciò che penso. Indubbiamente la Cina ha, il governo cinese, diciamo, si è impegnato nel cercare di favorire un certo tipo di sviluppo tecnologico, prendendo una certa, diciamo, traiettoria, e a questo, per, diciamo, con il fine ovviamente di poter pareggiare, diciamo, il potere economico degli Stati Uniti e poter competere quindi, insomma, per l'egemonia globale con gli Stati Uniti. A me non piace in realtà da morire parlare di Stati Uniti e Cina, io preferirei parlare del capitale cinese e del capitale statunitense, perché credo che vi sia sempre una distinzione di classe che va sottolineata. Ecco. Detto questo, la Cina, cioè gli apparati pubblici della Cina sicuramente hanno adottato misure di stampo particolarmente interventistico, nel senso che hanno cercato di mantenere il controllo sui capitali privati che esse stesse hanno cercato di promuovere negli anni, in particolare negli ultimi vent'anni, ma potremmo andare indietro dai tempi di Deng Xiaoping ovviamente. Hanno cercato di promuovere quel tipo di crescita, hanno cercato di proteggere la propria economia al fine di poter sviluppare i propri campioni nazionali, e allo stesso tempo hanno cercato di rendere quei campioni nazionali, quelle grandi imprese che con il contributo dello Stato sono nate, hanno cercato di però al contempo monitorarle in maniera importante e, come dire, mettergli dei freni nel momento in cui queste imprese dovessero agire in una direzione che non è quella, diciamo, del governo cinese stesso. Questa cosa negli Stati Uniti è avvenuta anche, sebbene in maniera sicuramente meno evidente, probabilmente meno forte, e su questo probabilmente bisognerebbe discutere appunto del tipo di rapporto che vi è tra, diciamo, Stato ed economia. Uno potrebbe andare a scavare indietro, poi chiudo perché dovevo essere rapido, potrebbe andare a scavare indietro sul tipo di sistema economico che abbiamo negli Stati Uniti e in Cina. Questo rimanderebbe a un lungo dibattito rispetto al fatto che la Cina sia un'economia capitalistica oppure no, tutto e per tutto, un socialismo di mercato e avanti così. Noi sappiamo poco, e con questo chiudo, anzi mi scuso per aver preso 30 secondi in più, noi sappiamo poco effettivamente dei legami specifici che noi siamo andati a indagare per gli Stati Uniti, ne sappiamo poco dei legami specifici tra gli apparati statuali cinesi e le big tech cinesi. Sappiamo che il ruolo della spesa militare in Cina è importante e quindi possiamo dedurne che sicuramente anche in quel caso il ruolo della spesa militare cinese si rivolge a questo genere di imprese per sviluppare quel tipo di tecnologie. Ma per il resto è una risposta a cui è una domanda a cui io credo ancora oggi difficile dare una risposta, perlomeno è difficile dare una risposta allo stesso grado di dettaglio a cui noi tentiamo di rispondere per quanto riguarda il caso degli Stati Uniti.
Certo, certamente Andrea. Allora, io prendo spunto dalle tue parole per dare innanzitutto due riferimenti bibliografici. Claudio prima stava citando La catena degli anelli, scritta da Gianfranco Palla e Maurizio Donato, pubblicato, correggimi se sbaglio, dalla Città del Sole o Laboratorio Città del Sole. Ok, lui annuisce, noi ci vediamo mentre intervistiamo. E invece a riguardo volevo segnalare l'uscita di un libro che avverrà tra qualche mese, che si chiamerà L'economia cinese contemporanea, che è pubblicato da Diarcos, che uscirà probabilmente ad aprile, e l'autore è Alberto Gabriele, che è stato nostro ospite tante volte e purtroppo è venuto a mancare solo qualche giorno fa. Questo è un annuncio che appunto volevo dare anche radiofonicamente per chi lo conosceva e apprezzato le sue analisi. Allora io direi di lasciare nuovamente spazio alla musica selezionata da Peppe Saverino e rientriamo in trasmissione con Caffè Cornetto con Claudio Cozzo e Andrea Coveri. Gioco fuoco!
Rapido certezza ad ogni cosa e anche di più. Con giochi, fuochi e fiori pur versando in povertà, ho visto tanta gente colorare la città. La sera all'imbrunire il tamburo suonerò, percosso per sentire ale 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 oh. Gioco fuoco! Precipita in Perù, mi gira già la testa, stavo meglio a Kathmandu. Ma poi mi guardo attorno, vedo ancora povertà e un cumulo di gente colorare la città. Con giochi, fuochi e fiori il tamburo suonerò per far venire fuori ale 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 oh. Gioco fuoco! Città, ma sono le intenzioni che nelle ossa ognuno ha, condite dalle ale ale oh.
Entriamo in trasmissione Caffè Cornetto. Devo fare un disclaimer prima di ricominciare a parlare con Claudio Cozza e Andrea Coveri, perché il nostro Peppe Saverino si è sentito offeso dalle mie parole di prima. Ovviamente scherzo, però mi ha promesso che taglierà e cucirà le mie sillabe in modo da farmi dire parolacce. Ecco, non sono io quello che dirà certe cose, ve lo voglio dire prima che ciò avvenga. Tornando a questioni più serie, parlavamo di... utilizzo anche dei gesti, questo lo possiamo dire, tanto non li vedrete mai, non particolarmente radiofonici, anzi solo radiofonici, non televisivi, per apprezzare quello che ho appena detto. No, tornando a cose meno serie di quello che ho appena proferito, ecco, facevo prima di mandare la musica all'intervallo riferimento alla dimensione di queste big tech, che sappiamo in termini di, diciamo, un'enormità di dimensioni essere superiori allo Stato. Probabilmente sono più che azionisti dello Stato, visto che oltre al debito ormai detengono tutti i segreti militari. E a questo punto, io mentre parlavamo ho visto Claudio che si è girato e ha preso Hobson, gli ho riconosciuto l'edizione, sì, imperialismo, e diciamo che un po' si capovolge quel rapporto, no? L'esercito nazionale che porta avanti l'interesse economico, di fatto rimane identico, la cosa che cambia fondamentalmente è la transnazionalità, come abbiamo cercato di dire un po' in tutta la trasmissione, cioè questi big tech oltre ad essere enormi, ormai non hanno neanche più una nazione di riferimento. E mi viene in mente anche quel discorso sul conflitto valutario di cui abbiamo parlato tanto, che forse se uno lo va ad incastonare proprio su queste nuove guerre, proviamo a fare questa ipotesi, Ucraina-Russia, che non è tanto un'Ucraina-Russia, non è tanto una NATO-Russia, quanto più praticamente i grandi capitali legati al dollaro che si scontrano contro questi grandi capitali che non conosciamo, come giustamente ha detto Andrea, avremo necessità di scoprire magari tutti quanti insieme con un'indagine un po' più ampia, comunque legate alle valute cinesi, che approfittano anche di queste alleanze, di questi grandi eserciti, per riuscire a farsi una guerra interimperialistica. Claudio, secondo te, chiedo anche ad Andrea, siamo in una nuova fase anche dell'imperialismo transnazionale, cioè questa accezione valutaria la possiamo leggere anche adoperando questa chiave di lettura che vi ho appena proposto?
Secondo me sì, però ricordiamoci che è un'evoluzione continua, e questo insomma eminenti studiosi più intelligenti e più capaci di noi l'hanno detto già da tempo. Questo perché stiamo parlando veramente di giganti, e quindi questo è il cambiamento quantitativo, ma che è un'accumulata rispetto a quello che è avvenuto nel secolo precedente. Parliamo di le 6, 7, 8 big tech statunitensi, tanto per fare quel riferimento, ormai hanno una quantità non solo di profitti, di fatturati, anche di liquidità, quindi possono, lo facciamo vedere anche in questi articoli, comprato sistematicamente le piccole startup tecnologiche, quindi possono con la liquidità che hanno, di cui dispongono, comprare parti del debito pubblico, come dicevi tu, quindi ovviamente quell'aspetto è di dimensione, di una dimensione superiore rispetto al passato. Però il cambiamento diventa poi da quantitativo a qualitativo, va sugli aspetti valutari, ma anche questo non è nulla di nuovo. Noi non ci riferiamo al passato perché ci piacciono i classici, anche se è vero che ci piacciono i classici, ma perché per esempio uno studioso come Hobson e Lenin dopo di lui fanno vedere chiaramente come è il concetto stesso di nazione, che è già debole nel momento in cui c'è l'imperialismo, quello diciamo a cavallo, la prima fase dell'imperialismo nazionale, che è vero che è basato sugli interessi nazionali, ma al cui interno ci sono delle divisioni. Mi permetto allora di citare anche Hobson, l'imperialismo 1902, quando dice che fondamentalmente fa capire come la guerra imperialista sicuramente non è un interesse di tutta la nazione, quindi ovviamente dei lavoratori che vanno a morire in guerra sicuramente non è il loro interesse e delle loro famiglie. Però poi dice anche: sebbene il nuovo imperialismo sia stato un cattivo affare per il nostro paese, esso è stato un buon affare per certe classi e certi commerci all'interno della nazione. Cioè già 120 anni fa era chiaro che la guerra favorisce o sfavorisce alcuni commerci, quindi alcune cordate, filiere o catene del valore, possiamo usare tutte le accezioni moderne, ma il concetto è che ci sono alcuni interessi privati contrari ad altri. Questi interessi nella fase transnazionale dell'imperialismo, quindi soprattutto negli ultimi decenni del Novecento, sta collegando capitali che afferiscono ad aree differenti, quindi non è più soltanto il capitale a base statunitense, a base tedesca, che ha portato per esempio allo scoppio delle guerre imperialiste, soprattutto diciamo alla seconda magari nel Novecento, ma si sviluppa. E quindi la difficoltà, ma secondo noi è anche l'unico modo di procedere, è andare a vedere come si collegano fra di loro questi capitali. Un modo per farlo è, come dicevi tu, andare a vedere la valuta di riferimento, perché l'aspetto produttivo non sempre si riesce a identificare, non abbiamo proprio la contezza di quali sono le imprese che vendono a chi. Quindi possiamo sapere semplicemente che alcuni grandi capitali statunitensi oggi sono contrari alla guerra, e paradossalmente potremmo dire, vedendo anche il conflitto, insomma l'aggressione alla Striscia di Gaza e gli altri conflitti nel Medio Oriente, per capirci, che forse le big oil, le grandi imprese del petrolio, oggi forse sono un po' più pacifiste, e le grandi imprese dell'informatica, che nei decenni passati sembravano i democratici, progressisti e pacifisti, sono più belligeranti. Ma questo non è strano, non è un paradosso, è semplicemente che gli interessi economici attuali fanno sì che ci sia una convenienza per gli uni o per gli altri in un modo opposto. Quindi oggi conviene la guerra più ad alcuni settori. E questi settori fra loro come sono collegati? Magari sono collegati per filiere produttive, economiche, transnazionali, per cui imprese di paesi diversi hanno convenienza alla guerra. Certo, ovviamente se questa viene fatta lontano da casa, quindi un'altra caratteristica degli ultimi decenni è che i grandi capitali, in particolare quelli che fanno riferimento al grande capitale statunitense o a quello cinese, le guerre le stanno facendo direttamente o indirettamente lontano dai loro confini, e sicuramente non dentro i loro confini geografici. Quindi è necessario, però, il passaggio all'area valutaria, sapendo che anche queste si modificano. Pensiamo adesso all'allargamento dei BRICS, alla potenzialità di avere, con tutta la contraddittorietà che c'è lì, perché sappiamo, mi pare che anche nella puntata con Alberto Negri se ne sia parlato abbondantemente, che l'India ha un ruolo molto ambiguo in questo, sta dentro i BRICS, però fa gli affari con quelli che sembrerebbero…
Cioè, chi dice, Claudio, scusate, interrompo, che gli Stati Uniti stiano utilizzando l'India… come strumento anticinese, così come Kissinger utilizzò la Cina contro l'Unione Sovietica. Non so se questo corrisponde a vero, ma di certo l'India si sta collocando su un piano abbastanza scivoloso e poco comprensibile, almeno quanto quello dell'Arabia Saudita.
E certo, però rispetto a quello che dicevi prima, questo è assolutamente vero, mi pare evidente, ma se dobbiamo parlare di area valutaria e sembra che si stia creando una valuta unica per i BRICS, se ne parla, poi magari è una buttata ovviamente, allora come fa a esserci dentro quella valuta di riferimento un paese che strategicamente, dal punto di vista produttivo, di commercio e anche di guerra poi di conseguenza sta dall'altra parte? Quindi penso che andare verso l'analisi delle aree valutarie sia necessario, ma sapendo che è un processo continuo e c'è grande contraddittorietà rispetto a questo processo.
Andrea.
Sì, grazie. No, condivido gran parte di ciò che ha detto Claudio, sebbene questi siano ovviamente temi complicati su cui se volessimo veramente entrare nel dettaglio, ammesso che se ne sia capaci, lo dico per me per primo, sicuramente in ogni caso ci sono dei lati su cui potremmo trovare divergenze o elementi su cui riflettere ulteriormente. Io mi permetto di rispondere, diciamo, in maniera forse un po' sommaria, però credo anche che sia un modo efficace per dirvi come la vedo. Io effettivamente sono abbastanza, forse avendo ricevuto una formazione da economista puro, da un lato sono ignorante rispetto a, diciamo, la letteratura sulle relazioni internazionali, sui rapporti tra stati diplomatici, sulle dinamiche, diciamo, che a me sono sempre apparse sovrastrutturali. Io ho sempre in qualche forma, in un modo o nell'altro, ricondotto le dinamiche tra le economie capitalistiche e non a livello globale come dinamiche di stampo prettamente economico, insomma, quindi che trovano la loro ragione nella struttura materiale e quindi dei rapporti economici. Io credo, e con questo cerco di dire due cose che riguardano sia il lavoro che abbiamo svolto per tenere conto appunto delle peculiarità delle big tech, sia per fare una battuta rispetto alla dimensione, diciamo, valutaria a cui veniva fatto riferimento. Io credo che gli interessi degli stati siano sempre più o meno, diciamo, riconducibili agli interessi del capitale. Uno. Due, credo che ovviamente, soprattutto in forme, diciamo, di capitalismo avanzato, in particolare nelle economie occidentali, inevitabilmente lo Stato deve ottenere una legittimazione e per questo deve in qualche modo tenere conto di interessi contrapposti. E nel fare questo ovviamente si generano delle contraddizioni, per cui lo Stato stesso, gli apparati statali, si possono muovere in modo che alle volte stridono con quelli che possono essere gli interessi del capitale a base domestica, sebbene la frammentazione della produzione introduca ulteriori complicazioni anche su questo. Per cui, ecco, questo è il punto da cui parto quando mi trovo a ragionare su queste cose, e al contempo voglio sottolineare che sebbene questa sia la visione di base che credo possa essere utile a interpretare le dinamiche del mondo, contemporaneamente permette anche di introdurre un po' di contraddizioni che sarebbe il caso di andare ad analizzare volta per volta. Nel caso delle big tech, secondo me, come noi sosteniamo, come ha detto prima anche Claudio, si tratta di un'evoluzione di un rapporto che però ha sempre la stessa natura. Nel caso delle big tech, noi abbiamo un pezzo di capitale, okay, un segmento, diciamo, della classe capitalistica, che si ritrova per una serie di ragioni che non abbiamo approfondito qui e che sarebbe lungo approfondire, che si ritrova a giocare un ruolo cruciale non solo nella sfera civile e quindi non solo sul piano prettamente e immediatamente economico, ma che si ritrova a svolgere un ruolo cruciale anche al fine dello sviluppo di tecnologie che oggigiorno sono indispensabili a fini bellici, sia per gli apparati militari da un lato, sia per tutta la catena di fornitura delle strumentazioni militari. E con questo mi riferisco al fatto che le grandi big tech oggigiorno sono esse stesse fornitrici, perché sennò non si capirebbe la differenza col passato. Le big tech sono esse stesse fornitrici di tecnologie indispensabili ai grandi contractors militari statunitensi tradizionali. Penso alla Lockheed Martin, penso a Raytheon, Halliburton, eccetera. Esse stesse dipendono dalle tecnologie delle big tech, dal momento che oggigiorno le armi militari più moderne incorporano tecnologie di cui hanno un controllo pressoché esclusivo le big tech. Chiudo con una battuta rispetto alla dimensione valutaria e monetaria. Voi ricorderete che Facebook aveva manifestato intenzione di introdurre una propria criptovaluta, no? Che si chiamava Libra, se non erro, dopodiché ha cambiato nome, eccetera. Beh, quello è un caso in cui, tuttavia, in cui si è vista la contraddizione tra una grandissima impresa, una grandissima piattaforma digitale e il governo statunitense, e in particolare le autorità di politica monetaria. La banca centrale, la Federal Reserve, la banca centrale statunitense, in quel caso è intervenuta, diciamo, per far capire che la cosa non era apprezzata. Questo è un esempio solo per, come dire, emblematico del fatto che, sebbene io credo che vi sia, che sia necessario guardare ai rapporti economici, agli interessi di classe e in particolare agli interessi del capitale per riuscire a spiegare anche i conflitti intercapitalistici tra stati, al contempo è emblematico delle contraddizioni che vi possono essere tanto negli Stati Uniti quanto in Cina, ecco, per menzionare l'altro grande gigante ascendente.
Claudio, voleva aggiungere qualcosa? Ho capito bene dai gesti che mi facevi?
Sì, volevo sintetizzare un po' quello che era stato detto, perché mentre Andrea parlava ci ho pensato, qualcuno potrebbe dire, vabbè, cioè, avete troppa attenzione rispetto alle big tech. Andrea ha risposto sulla crucialità delle big tech in questo momento, però in realtà a noi interessa big tech soprattutto perché big, perché è dal grande capitale, dall'analisi del grande capitale, che si può capire come sta funzionando in questo momento l'economia mondiale. È da qui che dobbiamo partire per capire. Ma il fatto che ci sia il big si collega alla tendenza ineluttabile della centralizzazione del capitale. E dire centralizzazione del capitale, dire ci sono sempre meno big player, non è soltanto fare la classifica, già adesso sono 10, poi sono di meno, adesso si riparla dell'automotive, si ritira fuori quella pseudo profezia di Marchione di tanti anni fa, che rimarranno 4-5 imprese, e se adesso entrano pure i cinesi, vuol dire che
era Luca Cordero di Montezemolo, se non mi sbaglio.
Vabbè, insomma, comunque nel dialogo di questi soggetti. E quindi non è solo fare la classifica, ma capire l'impatto sull'occupazione e sulla società mondiale, ovviamente. E se pensiamo alle big tech, pensiamo che, nonostante profitti, fatturati, liquidità da brividi, come abbiamo detto prima, hanno iniziato il 2024 con importantissimi licenziamenti, migliaia di persone licenziate negli Stati Uniti da questi big, che quindi non hanno una motivazione immediata. Ma allora questa centralizzazione, questo ruolo dei big, che cos'è? Dobbiamo capire che è la risposta, in alcuni casi posticipata, a volte anche anticipata, alla inevitabile crisi di capitale. Quindi la nozione che dobbiamo sempre avere come riferimento è crisi e centralizzazione, che oggi si vede anche nelle guerre, nel ruolo di dominio tra grande capitale con gli stati che fanno la guerra e tutte le cose che abbiamo detto prima. Ecco, volevo rimettere un attimo in fila questi concetti.
Ti ringrazio Claudio, ringrazio anche Andrea, perché siete stati, diciamo, degli eroi, avete fatto le acrobazie per riuscire a sintetizzare in una maniera veramente incredibile tutta questa massa di concetti, di nozioni storiche, economiche soprattutto, che abbiamo toccato via via in questa puntata di Caffè Connetto. Non mi resta che ringraziare Peppe dalla regia e ovviamente chi ci ha ascoltato, e diamo appuntamento alla prossima settimana. Buon fine settimana a tutti e a tutte.
Caffè Cornetto con Peppe e Chicco, a cura della redazione di Radiograd.